Andiamo adesso a metterci in collegamento con Ugo Giannangeli, avvocato penalista dal 1974, che in particolare ha scritto in questo periodo di Palestina, risoluzioni ONU e poteri degli organismi internazionali. Andiamo a metterci in collegamento con lui per dare un commento su appunto questo rimpatrio accomodato, se così vogliamo chiamarlo, di al-Masri, quindi il capo della polizia giuridica libica, che è stato gentilmente portato verso la Libia tramite l'utilizzo anche dei jet privati delle forze speciali italiane proprio in questi giorni. Allora, innanzitutto, Ugo, ci senti?
Sì, vi sento bene.
Allora, io come prima cosa ti andrei a chiedere la questione giuridica sul piano italiano. Cosa va a violare questo cavillo e quali sono le recriminazioni che sta portando in questo momento avanti l'AIA?
Ma allora guarda, intanto smettiamo di chiamarlo cavillo, come hai fatto anche tu un attimo fa e come fanno tutti i giornali da ieri, dall'altro ieri, da quando è, perché non trattasi di cavillo. In genere per cavillo si intende, no, quell'espediente un po' così, in un sotterfugio scovato dagli avvocati per sottrarsi a qualche per sottrarre il proprio cliente a qualche responsabilità. Qui non si tratta di un cavillo, ma di un fatto estremamente grave, estremamente chiaro, cioè l'arresto è stato chiaramente di al-Masri, chiaramente irrituale, è stato usato questo termine, non illegittimo, irrituale, perché è intervenuto senza l'autorizzazione del ministro. La procura ha chiesto questa autorizzazione e il ministro non l'ha data, punto e basta. Quindi a questo punto il fermo, l'arresto di al-Masri non aveva più alcun appiglio giudiziario e quindi non poteva che essere liberato. Quindi se fosse intervenuta l'autorizzazione del ministro della giustizia, quindi di Nordio, insomma, è chiaro che sarebbe stato possibile confermare l'arresto e poi procedere all'unica cosa possibile, e cioè la consegna sostanzialmente alla Corte Penale Internazionale, perché l'ordine di arresto della Corte Penale Internazionale. In questo periodo tra l'altro è stata fatta una gran confusione anche perché si è incrociato un po' temporalmente la questione di Abedini, che non c'entra assolutamente nulla, benché i giornali abbiano sempre parlato, guarda caso, di ordine di cattura internazionale. Lì era una richiesta di estradizione degli Stati Uniti, evidentemente per i nostri media asserviti gli Stati Uniti sono una potenza internazionale, quindi ritengono una richiesta di estradizione in ordine di cattura internazionale. Così non era, almeno nella vicenda di Abedini. Comunque le cose sono andate come sono andate, lo sappiamo, perché comunque almeno c'è stato un'utilità, uno scambio con la giornalista. Tornando al nostro caso, quindi non trattasi di cavillo, ma si tratta di una omissione clamorosa, vistosa, madornale, che non può certo essere attribuita a una sorta di svista. Infatti la procura ha ribadito di aver chiesto e di non aver ottenuto nulla. Come hanno risolto la questione? Con una espulsione per 15 anni perché ritenuto pericoloso, ma sapevamo benissimo che era pericoloso, l'ha ritenuto anche la Corte Penale Internazionale. Insomma, la cosa è veramente eclatante. Se mi permetti una brevissima digressione, io vorrei dire questo. Le cose sono cambiate decisamente sul piano del diritto internazionale e dei rapporti degli stati, dei vari stati, soprattutto di quelli europei, con la Corte Penale Internazionale dopo l'emissione degli ordini di arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant. Potrei dire che cosa c'entra? E c'entra. C'entra molto. Perché? Perché fino all'emissione degli ordini, che è di novembre, sì, da parte della Corte Penale Internazionale, gli stati, diciamo un po' tutto il mondo, stava a guardare la dissoluzione del diritto internazionale, che era in atto da tempo, lo denunciavano giuristi di diritto internazionale, docenti e così via, come un qualcosa che non li riguardasse, che non ci riguardasse. Firenze. Nel momento in cui sono stati emessi gli ordini di arresto per questi due, finalmente i primi bianchi figure di spicco dell'area occidentale, sappiamo che l'area è medio orientale, ma sappiamo anche che Israele è considerata la longa manus dell'Occidente, l'emissario dell'Occidente in quella zona, le cose sono cambiate, un fatto veramente storico, molto importante, con quali ripercussioni? Gli stati adesso sono costretti uno per uno a prendere posizione rispetto a questi ordini di arresto. E infatti abbiamo visto le varie reazioni, quindi prima stavano un po' tutti a guardare, come se non li riguardasse la dissoluzione del diritto internazionale, e adesso no. E allora cos'è successo subito dopo gli ordini di arresto nei confronti di questi due criminali, Netanyahu e Gallant? Orban addirittura ha invitato Netanyahu, no? Una provocazione evidente da par suo. La Polonia, e adesso io sto aspettando lunedì, il 27 gennaio, per vedere che cosa succede, perché la Polonia ha detto: oh, guardi, il signor Netanyahu, se lei vuole venire qui per l'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, può venire tranquillamente, ci guardiamo bene dal dare esecuzione all'ordine di arresto. E l'Italia cosa fa? Come al solito un po' confusa, all'inizio ci furono diverse vedute, Tajani, Crosetto e così via, e poi al recente, lo sapete bene, la dichiarazione di Tajani secondo cui no, assolutamente noi non eseguiremmo l'ordine di arresto nei confronti di Netanyahu nel caso in cui dovesse decidere per qualche motivo di venire qui da noi. Inizialmente ha giustificato con un trattato di Vienna, io sono andato un po' a informarmi presso amici che ne sanno più di me su questo piano, mi dice: ma no, ma non esiste, non c'è nulla, non c'entra nulla questo trattato di Vienna, non garantisce alcuna immunità, deve prevalere l'ordine di arresto. E quindi ecco che capisci che è molto importante il fatto che gli stati sono costretti a prendere posizione, e nella vicenda di Al-Masri l'Italia ha preso nuovamente posizione contro la Corte Penale Internazionale, contro il diritto internazionale. Insomma, adesso ormai è tutto molto, ma molto più chiaro che non prima. In che senso? Nel senso che lo Stato, il governo, deve decidere se stare dalla parte del diritto internazionale oppure dalla parte dei propri interessi geopolitici, economici, militari. Quindi nel caso di Al-Masri stiamo dalla parte dei nostri interessi per il petrolio, per il gas, per la gestione criminale dei migranti, oppure siamo dalla parte del diritto internazionale, prendiamo Al-Masri e lo consegniamo, così come era l'unica cosa da fare? Io tra l'altro ho letto, poi mi dici tu se c'è qualche cosa in specifico da chiarire, ma voglio aggiungere un'ultima cosa. Ho letto che qualcuno che pensa male, come ad esempio Alberto Negri, ma sappiamo che poi quando pensa male ci si azzecca, ha anche ipotizzato che magari non abbiamo molto interesse noi come Italia a eventuali dichiarazioni di Al-Masri, eventuali nostre collusioni, oltre a quelle pubbliche e quelle note, magari in qualche cosa di non molto pubblico, di particolarmente sporco nei nostri affari con la Libia, e quindi ecco che l'Italia ha preferito liberarsi di questo soggetto, restituirlo alla sua terra, piuttosto che esporlo alla possibilità di dichiarazioni molto molto scomode avanti alla Corte Penale Internazionale. E anche questa può essere una bella bella spiegazione.
Certo, chiaro, è una notizia che effettivamente riportano in tanti giornali, che effettivamente questa cattura poteva sollevare non ben pochi, insomma, come dire, segretini e segretucci. Ecco, io invece ti andrei a chiedere una domanda che forse risulta quasi pleonastica, se vuoi, però qual è il potere che quindi rimane nelle mani di organismi internazionali e la loro funzione, no? Leggevo dalle pagine del Manifesto un commento di Chantal Meloni che ci saranno nel futuro delle procedure di infrazione che si attiveranno nel momento che lo Stato in questione, l'Italia, è venuto in meno ai suoi obblighi di cooperazione. C'è qualche possibilità che queste vengano rispettate o vedremo la dissoluzione effettiva di quelli che sono, diciamo, le forme di cooperazione da un punto di vista giuridico a livello internazionale?
sai, io come faccio a risponderti? Io sono estremamente negativo, sì, io non ho ancora fatto in tempo a leggere i giornali di oggi, sì, so che c'è questa possibilità, una procedura di infrazione per l'Italia, ma anche questo rientra nel campo di rimedi giuridici a una contravvenzione, a una inadempienza sul piano giuridico, ma ormai stiamo andando avanti sempre con continue inadempienze, quindi perché mai si dovrebbe applicare un qualche cosa, vediamo benissimo, no? Israele da una vita, da sempre, che non subisce alcuna conseguenza per le sue continue violazioni del diritto internazionale, i suoi crimini e quant'altro, quindi perché mai a un certo punto dovrebbero punire l'Italia, sanzionare l'Italia? Poi abbiamo visto adesso il paradosso assoluto, no? La legge negli Stati Uniti di qualche giorno fa che applica sanzioni ai giudici della Corte Penale Internazionale, quindi siamo veramente all'assurdo, al ribaltamento totale dei principi. Io ti confesso che nonostante abbia passato anni, lo sapete anche voi perché mi avete chiamato in qualche altra occasione sul diritto internazionale, abbia passato anni a criticare il diritto internazionale come strumento comunque inadeguato, e dopo confesso che nel 2024 effettivamente ho visto una sorta di offensiva, usiamo questo termine bellico, da parte del diritto internazionale, un sussulto d'orgoglio, diciamo così. Partiamo con l'ordinanza del 26 gennaio della Corte Internazionale di Giustizia, che è inutile ricapitolare. Poi la stessa Corte emette il parere consultivo di luglio con quell'importantissima conclusione per cui c'è un obbligo degli Stati a non collaborare con Israele, altrimenti dalla complicità politica si passa alla concorrenza nel reato, al concorso nel reato addirittura. Poi abbiamo l'ONU, l'Assemblea Generale di settembre, che conferma il parere consultivo, poi abbiamo avuto addirittura un Consiglio di sicurezza a marzo, sia pure marginalmente, sul cessate il fuoco. Insomma, abbiamo avuto nel 2024, nell'arco di una decina di mesi, una serie di pronunce che effettivamente facevano ben sperare in un recupero di un ruolo del diritto internazionale. E adesso vediamo un pochettino, adesso le cose stanno esplodendo, i nodi sono al pettine, con appunto gli ordini di arresto, ci sono le reazioni dei vari stati che però non lasciano assolutamente ben sperare, anche con gli stati che hanno detto nell'immediatezza che no, loro per carità si adegueranno e eseguiranno l'ordine di arresto nei confronti dei due criminali israeliani. E voglio vedere però poi all'atto pratico che cosa fanno. Del resto c'è, non so, un'altra contraddizione che ci tengo a sottolineare, a segnalare. In qualche zona di questo pianeta addirittura si sta rivoltando la possibilità di perseguire sempre e comunque i criminali. Dappertutto, a prescindere da un annesso, da un rapporto, no? Quindi la giurisdizione universale veniva chiamata, viene chiamata. Abbiamo visto l'episodio in Brasile di quel soldato che è stato costretto a scappare, mi risulta che c'è stato un altro episodio in Cile, poi c'è stato l'episodio del generale a Roma con un'avvocatessa che ha preso subito l'iniziativa e mi risulta che anche questo generale sia stato costretto a scappare. Quindi siamo un po' al paradosso, da un lato un recupero della giurisdizione universale, che sarebbe una cosa splendida naturalmente, i crimini vanno perseguiti sempre, comunque, dovunque, a prescindere da pastoie giuridiche, ecco, chiamiamole così un po' così sommariamente, e invece poi precisi ordini di arresto da legittime autorità giurisdizionali internazionali che vengono bellamente disattese. Mi sembra di aver sentito una rassegna stampa questa mattina, Tajani avrebbe detto, confermami se è vero, che la Corte Penale Internazionale non ha mica la verità in bocca, un qualche cosa di simile. Ma questo che cosa vuol dire? Tu non devi andare a sindacare tu, governo, la legittimità o meno dell'ordine, tu devi semplicemente eseguirlo, punto e basta. Quindi siamo a una contrapposizione frontale, quindi siamo a un momento veramente decisivo per la sorte del diritto internazionale.
Bene, io ti ringrazio, sei stato estremamente esaustivo. Devo dire che il futuro si prospetta fosco, perché se a fare, come dire, il lavoro che faceva prima la Corte Penale Internazionale, forse saranno nuove superpotenze, forse sarà un nuovo gioco trilaterale, o adesso si parla tanto di multilateralismo, vedremo, questo non c'è ancora dato saperlo. Io ti ringrazio moltissimo, ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti auguro una buona giornata.
No, figurati, c'è poco da aggiungere, condivido il tuo pessimismo, perché ne stiamo vedendo di tutti i colori a ritmi veramente esagerati quotidianamente, e la tendenza è quella che dicevi tu. Io mi ero ricreduto, ho passato un anno a fare iniziative in cui iniziavo facendo autocritica su quello che era stata la mia costante critica verso il diritto internazionale, e adesso purtroppo devo vedere che di nuovo diventa uno strumento inefficace, perché se c'è questa reazione scomposta, aggressiva, però da parte dei governi, effettivamente non ha armi per potersi imporre, ecco, la parola armi ci evoca ben altri scenari, quindi nulla da aggiungere.
Allora, grazie mille, ti ringrazio ancora per il tuo prezioso contributo e ti auguro una buona giornata.
Grazie, buon lavoro a tutti voi, ciao.